Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
E rieccoci, cari amici radioascoltatori, assieme a Muzio Bobbio. Buongiorno e grazie.
Buongiorno a tutti.
E continuiamo questa avventura simpaticissima, intervallata da discussioni di vario genere. Adesso parlavamo di Brassens è il fotografo, mi sbaglio sempre. Brassens è il grande musicista tradotto da De André spesso e volentieri, irriverente e pungente.
Beh, lui più che il coltello nella piaga girava il bazooka nella piaga, era veramente micidiale. Ma così approfitto subito, proprio parlando di musica, che il periodo della mia vita che stiamo appunto per introdurre è stato quello nel quale da strimpellatore ho cominciato a suonare in gruppo. Io avevo in famiglia, avevo un pianoforte a casa, ma no, non mi piaceva chissà che. Con il diploma invece ho potuto comprarmi il primo strumento gradito, era una chitarra. Mi sono fatto dare qualche lezione così da un compagno delle superiori, che era un chitarrista rock piuttosto vivace nella sua tecnica, ma insomma mi ha impostato sulla chitarra, e questo a 20-21 anni. E poi invece verso i 30 ho formato il primo gruppo musicale, eravamo un trio, uno di tre è attualmente professore, uno dei maestri di musica del nostro conservatorio, quindi il livello era buono, e si faceva musica irlandese, bretone e scozzese, la cosiddetta musica celtica, che quella volta era di moda. Sì, sì, esatto.
Il trio Los Cuatros Pirimperos.
Il trio Los Cuatros,
famoso. Sì, poi uno era grosso.
La facciamo per due.
Questa è una battuta di un vecchio topolino, vecchissimo, dove c'era Pluto che si ingoiava una radiolina, e quindi parlava, si vedevano i fumetti che uscivano da Pluto, il cane di Topolino. A un certo punto si sente: adesso ascoltiamo la celebre canzone del trio Los Cuatro Spirimperos. mi è rimasto impresso, ogni tanto faccio sta battuta. E tutti mi sottolineano che se sono in tre non possono essere in quattro, ma uno è grasso evidentemente.
Beh, ma mi hai ricordato un paio di battute, non so se ti ricordi quando, cos'era, la città del Messico, no? C'era stata una, mi pare eravamo arrivati secondi, avevamo battuto la Germania 4-3, quella famosissima partita, e poi avevamo perso contro il Brasile. E all'epoca, se ricordo giusto, se abbino giusto...
Io non
giusto,
mi ricordo perché avevo due anni. Ma...
No, io mi ricordo invece. Ma dunque, mi pare che il commissario tecnico fosse tal Valcareggi. Le quattro punte di Valcareggi erano tre. Riva e Mazzola, il quale fallì.
Ah, fantastico.
4-3-2-1-0.
Zero, sì.
Ma poi come 4-3 mi ricorda... In epoca medievale il trivio e il quadrivio, no? Erano le due scuole di pensiero, grammatica, retorica, dialettica, matematica, astronomia, geometria e musica. Trivio e quadrivio, all'epoca di Dante, si parlava. Un vago ricordo.
Ricordo molto vagamente sta cosa. Diciamo che hai preso una roba di un tempo in cui studiare proprio era l'ultimo dei miei pensieri. E drammaticamente poi passavo tutto il giorno a studiare senza recepire niente, perché stavo lì come un bisonte sui libri. Stavo così, avevo timbrato il cartellino. E poi dopo mazzate.
Ho avuto un giovanissimo allievo di arco che diceva: ma no, non è possibile, io studio 8 ore al giorno e prendo 4 in italiano.
Ma sta di fatto che adesso che aiuto un po' i bambini a studiare così, mi rendo conto che è proprio come ti metti. È proprio come ti metti. Se ti metti di buzzo buono, come diceva mia madre, bene, se no impossibile. Cioè, la tua testa è altrove e non fai nulla. Beh, vabbè, invece tu sei un genio.
Ma che, figurati, in qualche periodo della mia vita anch'io mi mettevo davanti al libro e pensavo all'infinito, altro che leopardi. Ma no, sai cos'è?
Paradossalmente io pensavo alle donne, poi dopo mi sono fregato.
Beh, no,
ho pensato troppo.
Era in un'altra fase della mia vita il pensiero diverso, così. No, in effetti però, sai, dipende molto da quanto tu ami la cosa che vai a studiare, no? Dipende, per esempio, quando sei molto giovane, dall'insegnante, se riesce a stimolarti il piacere e la curiosità di conoscere le cose che lui ti propone durante le lezioni. Certe materie per me erano facili, neanche studiavo, avevo dei buoni voti, proprio perché mi interessavano e l'insegnante magari anche mi stimolava. E certe altre volte...
Poi la cosa interessante è che lo stesso insegnante riesce a stimolare un gruppo di ragazzi e invece gli altri proprio zero, che ci sia o non ci sia, c'è il vetro. Infatti, in effetti, io quando poi passai dalla mia vita spericolata e un po' annoiata a teologia, ho cominciato a prendere un 30 lode dietro l'altro.
Evidentemente gli argomenti
era proprio quello che mi interessava, e quindi ho superato ogni tipo di blocco e di cosa, e tu figurati che ho saltato 2 anni di filosofia, perché essendo laureato in giurisprudenza potevo passare al primo anno di teologia, però dovevo dare gli esami, e facendo gli esami di teologia feci anche gli esami di filosofia in 2 semestri.
Ci picchia.
Una roba impressionante, proprio era la mia vocazione, proprio messo da parte i pensieri cattivi, sono diventato un bravo ragazzo.
All'età di 30 anni un bravo ragazzo.
No, 28,
beh,
dai.
Scusami, ho sbagliato, ho fatto un errore inferiore al 10%. Ma vedi, in effetti l'importanza dell'interesse verso gli argomenti che studi è fondamentale. Da adulto mi sono approcciato, per esempio, no, come forse qualcuno ricorderà, agli strumenti astronomici e i telescopi basati sugli specchi hanno delle caratteristiche per le quali sono andato a rivedermi l'analisi delle superiori. Non so se qualcuno si ricorda, no? Le curve coniche, no? Le curve di secondo grado, e questi specchi rispettano esattamente la stessa matematica delle curve di secondo grado dette coniche.
Quindi quello che ai
studiate
tempi,
alle superiori.
Quello che ai tempi recepivi e no, è diventato...
Materia pratica.
Uguale io, oggetto. Latino e greco, adesso li mastico perfettamente. Se uno mi parla in latino capisco quello che mi dice e... qualcosa riesco anche a rispondere.
Beh.
Ed ero non somaro proprio.
Beh, ma sul latino e il greco, mia moglie per esempio dice che le piaceva moltissimo il greco per la musicalità. E leggere...
No, a me non piaceva, punto e basta.
Dai, no, le diceva leggere, no, rispettando la ritmica, Omero in greco era favoloso, le piaceva moltissimo, era favoloso.
Glaucos di Polokoi apatons di io? È l'unico verso che mi ricordo.
Abbi pazienza, ma credo che il greco non sia decisamente...
Però Omero è dell'età del bronzo, è antichissimo proprio, una roba mostruosa.
Sì, sì, sì. Ma appunto lei mi spiegava, no, che devi rispettare tutti i segni diacritici, no, per interpretare il ritmo, ed è proprio quasi una canzone, no?
Sì, sì, è bellissimo.
Il distico elegiaco.
Bravo, bravo, bravo.
No, ho imparato solo a memoria questa parolaccia.
Scazzonte, non mi ricordo più come. Il trittico Scazzonte è ancora più simpatico. Né? Trittico Scazzonte.
Non è una parolaccia Scazzonte.
Non è una parolaccia, no.
Riprendiamo la
musicalità.
Quindi
facendo teologia io ho ritirato fuori il latino e il greco e poi mi sono imparato anche il siriaco e insomma meraviglioso, ho imparato quanto sono belle queste lingue e mi entusiasmo proprio.
Ognuno ha, come dire, sì, impara qualcosa perché deve e poi riprende quel qualcosa perché gli piace.
Esatto, ma come sei saggio, fantastico. Andiamo avanti.
Dunque, eravamo rimasti alla musicalità della lingua che riprende la musica che avevo incominciato a fare
nel trio. Come vi chiamavate?
Allora, avevamo preso il nome di quello che forse è stato l'ultimo druido, forse l'ultimo bardo dell'epoca medievale. Si chiamava in bretone Gwenc'hlan, che credo voglia dire qualcosa tipo genziano, cioè un fiore...
Ma non è Gwendalino.
No, la radice Gwen, in effetti, è una radice brittonica che vuol dire bianco. Ah. E quindi si parlava di fiore bianco, no? Come fosse la...
La genzianella bianca?
Non lo so, di genziane ce ne sono diverse, però ce ne sono violacee.
Ah, è violacee.
Sì, sì. Beh, però sembra che
oppure
in qualche modo...
lilla... Vabbè, non so, non mi ricordo bene, ma una volta ero amante dei fiori così, adesso sono un po' più, ho lasciato un po' la botanica per occuparmi della lingua greca.
E c'è una profezia, sembra che questo personaggio di cui... non si sa nulla, lo si conosce soltanto per questa profezia, e che ognuno morirà tre volte prima di risorgere al fine. Un po' criptica nella sua formulazione.
Sì, un po' come le cose di come si chiama quello là? Di Nostradamus, che
sì, sì.
A un certo punto succede qualcosa e Nostradamus aveva detto. Sì.
Ma questo è qualcosa come un millennio e 200 anni prima. Si tratta del 400, 500, grosso modo quel periodo là, quindi si perde, come si dice, nelle nebbie di Avalon, no? Visto che si parla di celtismo. E quindi avevamo questo trio, ha preso il nome da questo personaggio.
Ridillo.
Gwenc'hlan.
Bellissimo, sembra quasi ebraico come aspirazioni. Vabbè, come...
E noi abbiamo perso in italiano l'aspirazione, ma in quasi tutte le altre lingue, anche europee, è rimasto. In inglese è rimasto, in spagnolo, figuriamoci, poi è addirittura molto marcata. In tedesco è rimasta, le lingue slave è rimasta.
Le lingue slave, sì. Hvala.
Hvala. Che poi, appunto, micigliali. Mi impressionano le lingue slave per le semivocali. Qualsiasi suono consonantico che si possa protrarre nel tempo è praticamente una vocale, quindi una semivocale. Rrr, sss. Ah. Tutti questi suoni che puoi tenere prolungati, in qualche modo, sono mezze vocali.
Va bene, sì, va
bene. Ok, fa parte anche questo della musicalità delle lingue, che
sì,
poi
sì.
Per qualcuno può essere un po' più assonante, qualcuno più dissonante.
Beh, comunque la lingua italiana per tanti anni è stata considerata la lingua più musicale.
Melodiosa e musicale, sì, in effetti.
Noi la parliamo perché non ce ne rendiamo conto, ma ancora adesso... ho incontrato tedeschi così che... Ah, meraviglioso l'italiano.
diciamo che l'italiano ha come caratteristica di avere poche consonanti vicine e tendenzialmente terminare sempre con una vocale e quindi sempre chiudere con un suono prolungato, no?
Mm-hmm.
E quindi ha la sua proprio...
almeno che non ci sia l'accento più beltà.
Non si distrozzasse nel suono nelle corde vocali. Mentre altre lingue finiscono...
E poi addirittura farmacia, che ha la sì, I lunga, esatto. La che è lunga di per sé.
C'è una parola
che
non
farmacia.
Che non
è...
C'è una parola che non esiste, ma che io uso così per scherzare, quando voglio inventare un personaggio, no? Schwarzenkranz. È tutto per dire che è una cosa difficile da pronunciare.
Vabbè, fate questa esperienza insieme, questo terzetto.
È durato un paio d'anni.
Ma la guadagnavate anche? O
no, era... eravamo soltanto... Beh, io avevo 30 anni e il più giovane ne aveva 21. Quindi... diciamo, erano i primi approcci proprio.
Però andavate al Triskel?
Sì, sì. No, andavate, non esisteva ancora quella.
Non esisteva il Triskel?
No, il Triskel ha soltanto 25 anni. Io che parlo so di 40 e più anni fa.
Non so, io ci vado perché abito lì di fianco.
No, nel Triskel nei primi 5 anni sono stato fra gli organizzatori, proprio in quanto ex appassionato di celtismo. Quando
il nostro tecnico Alessandro Sinico faceva il druido quella roba lì.
E nei primi 5 anni facevo parte del board degli organizzatori. Quindi avevo concluso l'esperienza perché dopo avevo passato un altro periodo di crisi e ho dovuto abbandonare. Ma ritorniamo al periodo originale.
Sì, scusa. E dove suonavate?
Dappertutto. Dalle osterie al Ridotto del Verdi, abbiamo suonato dappertutto, circa ogni 15 giorni riuscivamo a essere in qualche modo, a presentarci in pubblico. Era stato un periodo bellissimo, perché tante cose, il leader che era questo giovanissimo, appunto polistrumentista, attualmente è maestro di musica al Verdi, e suonava qualsiasi strumento, dall'arpa, chitarra, lui è maestro di contrabbasso, violino, cromorno, flauto, qualsiasi strumento gli passasse per le mani lui prendeva e suonava.
E la ciaramella cos'è?
Oh madonna, la ciaramella.
Sì, perché nella canzone sono solo canzonette.
Sì.
C'è un sassofonista che suona la ciaramella.
Sì, certo. Mi pare appunto sia uno strumento a fiato, credo sia simile all'oboe, con lancia doppia.
Vabbè. Non so. Ah, sì, è vero, l'oboe a lancia doppia.
Fa parte dei legni.
Sì, sì. Mi ricordo che avevo un confratello oboista in seminario, faceva tutte ste ance. Così, adesso non dico che sarei in grado di farli, ma mi ricordo i passaggi. Perché stavamo ore a ciacolare, lui con sto filo rosso.
Univa
le ance, che era appunto un bambù piegato, poi dopo tagliato,
che dovevi tenerlo sempre umido,
eccezionale. Ma poi dopo ho scoperto che a seconda di come li faceva cambiava il suono.
Sì, tantissimo. Perché più alto lo leghi più il suono è acuto, più basso lo leghi più il suono è basso.
Sì, ma anche la pastosità, sì, e sì, anche sì, la dolcezza, cioè era proprio molto simpatica la cosa, perché lui si faceva, perché adesso questo mi serve per questa musica qua, questo per questa... E finché lo chiamò Frisina e suonò davanti al Papa Cavallo e Cavaliere lì. Ha gettato in mano, voglio cantare in onore del Signore.
Non vabbè, conosco, comunque tra i musicisti dell'orchestra, tra i maestri dell'orchestra, è considerata una piccola rogna dover gestire la lancia,
sì,
dell'oboe.
Sì, sì, sì.
E difatti è lancia più difficile da gestire, è uno degli strumenti più difficili da gestire, non tanto tecnicamente nel suonare quanto proprio nel gestire lo strumento.
Oboe e fagotto anche.
Sì, hanno tutti quelli con lancia doppia.
Sì. Vabbè. Questo era un mito, quindi. E andavate a suonare a gratis?
Sì, quasi sempre sì.
Quasi sempre sì, però l'importante era...
Era suonare.
Era suonare. Gli applausi.
Ma addirittura una volta siamo capitati in una trattoria, osteria, che era un'inaugurazione, e c'era un signore lì, invitato come noi, a suonare la fisarmonica. E alla fine della suonata, no, questo si è rivolto al leader del gruppo, gli ha fatto i complimenti che non gli era mai capitato di non conoscere una persona, arrivare là e suonare assieme. La prima cosa che ognuno veniva in mente, uno la proponeva e l'altro lo seguiva.
C'è un locale dove avviene questo il giovedì sera, Lo spazzacamino.
Conosco, abito da quelle parti.
Lo spazzacamino. Il giovedì sera vanno tutti i vari strumentisti, cantanti, così si mettono lì e cominciano a suonare.
Te raccogli, si mangia anche bene.
Si mangia anche bene, è simpatico, molto simpatico, e tanto che non ci vado, penso che ci tornerò una sera, un giovedì sera andrò a spaccarmi le orecchie.
Beh, se suonano male, spaccarsi le orecchie, se suonano bene, e godere della musica.
No, nel senso che è molto alto.
Al volume, dici.
Va bene, ci riprendiamo nella prossima parte, dopo un canto di Brassens.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudraient bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Eccoci, abbiamo appunto sentito questo Brassens, così è Brassens. Io sono un amante della fotografia, per cui c'è Henri-Marie Cartier-Bresson, e faccio sempre confusione tra i due. Non è...
Beh, il suono del cognome in effetti è molto simile.
È solo il suono, però se lo vai a dire in Francia te spara.
Mi raccontava un'amica... Che,
come Vatti e Vatta, io mi chiamo Vatti e qui a Trieste sono tutti Vatta.
E che finalmente aveva imparato, lei con il marito frequenta la Svizzera francese, aveva imparato finalmente a dire le deux, cioè il numero due.
Sì, lo so.
E allora domanda no, qual è l'autobus che deve prendere, e l'autista gli risponde le deux, le deux. No, le de. Insomma, questa non capiva. Cioè, è lui che pronuncia male o so io che non capisco? No?
Era
no,
la D.
Era la lettera D. E vedi, per una sfumatura delle vocale, per un punto Martin perse la K.
Sì, sì, sì.
Vabbè, e fa, rientra sempre nella musicalità della lingua, no?
È come nella Languedoc che non dicono au revoir, dicono qua.
Eh?
Qua. Ah, io capivo qua. Che cosa?
Beh, il francese del sud sì, è un po' diverso. Abbiamo anche il francese della Svizzera.
È più italianeggiante il, sì, il francese del sud. Beh, invece ma... è bellissimo andare in Corsica, che parlano italiano praticamente, un po' antico, nel dialetto. Perché vado a un mercato...
Cos'è? Sì, quasi sardo.
Quasi sardo. Per cui un giorno vado a fare la spesa e gli dico quant'è, perché dico mi capiscono perfettamente. Allora cercano di parlare italiano e sono qui. No, ma parli pure in dialetto che capisco. Mamma mia, non mi ha più risposto. Si è offesa.
Perché gli hai detto dialetto?
Di parlare pure nella loro lingua corsa. Perché capivo perfettamente, facevo più fatica a capire se mi parlavano in italiano che nella loro lingua corsa.
È capitato anche a me una volta in
ma
treno.
Non capisco, perché praticamente lo stesso, solo che ha delle sfumature differenti, e faceva tutto, e poi faceva tutto francese, mentre lì non c'è la R nella lingua corsa. Per me la guardavo e questo mi scrive il numero di quello che devo pagare, ho detto, ma si è offesa, e mi hanno detto che sì, che si offendono, che tu non devi dire che capisci il loro dialetto, perché per loro è una roba quasi segreta.
Ma a me è capitato una volta, ritornando dal lavoro a Trieste, ero capitato con delle persone, chi di lingua spagnola, chi di lingua inglese, erano degli americani del nord e del sud, e ci si cercava di parlare. Ero l'unico italiano in quello scompartimento, si parlava a più lingue, e a un certo punto la signora spagnola cerca di dirmi qualcosa, no? Volevano andare su in Germania, che come devono prendere i treni, faccio da Verona, deve cambiare Verona e prendere il treno che va verso nord, il Brennero. Ah, Verona fa! E cerca di dirmi qualche cosa lentamente finché io capisca il suo spagnolo. E no, niente da fare, non riesco a intelleggere quello che mi dice, le parole spezzate, separate. Allora lo dici in spagnolo corrente al sudamericano affinché me lo traduca in inglese. Bene, lo spagnolo corrente l'ho capito, lo spagnolo frammentato no. Lei diceva, ah, Verona, famosa per l'arena, famosa per la lirica.
Eh sì.
Ma, appunto...
tutto frammentato.
A fette non lo capivo.
Non riuscivo.
Lui, fluentemente, sì, il senso era comparso.
Noi parliamo come in un fiume, non si frammenta.
Non è che facciamo balzelloni da isoletta in isoletta, no?
No, appunto, sì. Allora, questa esperienza di musica nel locale dove c'è... La fisarmonica, bellissimo sarà stato.
Assolutamente sì, sì, è stato proprio divertente, perché ci buttavamo proprio. E poi, finito quel gruppo, in realtà ne ho avuti altri due.
Ma vi trovavate quanto spesso?
Beh, almeno una volta per settimana, anche due, dipende. E poi appunto almeno una volta a prove, e ogni 15 giorni eravamo in pubblico, quindi abbiamo suonato per l'Università della Terza Età, Ridotto del Verdi, abbiamo suonato l'Università della Terza Età.
E tu suonavi il pianoforte?
No, io suonavo la chitarra.
La chitarra? E quest'altro che oboista cosa faceva?
Il violino prevalentemente, ma anche il cromorno, che è uno strumento medievale a fiato. Io suonavo anche il baron. Non è una parolaccia, giù.
Mai sentito.
È una sorta di tamburo a cornice, tipicamente irlandese. È un tamburo di 30-40 centimetri di diametro,
no.
Suona appoggiato al ginocchio.
Sì, sì, sì.
E con la mano sinistra all'interno si appoggia la mano in modo da alterare la membrana, e quindi la forma della membrana, e quindi il suono del tamburo. Mm-hmm. E la pronuncia, sì, tutti lo scrivono e tendono a pronunciarlo Bodran, ma la pronuncia anglofono è Baron. Non si sa esattamente l'etimologia. Qualcuno pensa che sia onomatopeico, ma...
Sì, come Marlboro.
E quindi così. Poi facevo anche, anche voce. Poi, finita quell'esperienza, ho avuto altri tre gruppi, sempre di musica in qualche modo, fra virgolette, celtica. E per 12 anni... come dire, ho partecipato a questo mondo musicale.
E cosa ci racconti del celtismo?
E mamma mia, è un mondo del quale in realtà uso la definizione altrui. È una persona della quale conosciamo bene la testa e non conosciamo nulla del corpo. Perché i classici latini e greci ci hanno raccontato molto della loro religione e di altre caratteristiche di quella cultura, mentre in realtà ne sappiamo poco della loro vita. Abbiamo informazioni ovviamente dalle inumazioni, alcune molto ricche, e abbiamo alcuni miti. Per esempio tutto il mito di Artù è assolutamente di origine celtica, poi è rielaborato successivamente. Artù dal greco in realtà vuol dire l'orso, e questa figura sembra che sia stato un condottiero britanno-romano, quando i romani avevano abbandonato la Grande Bretagna, che era riuscito a fermare l'invasione degli angli e dei sassoni nell'isola della Grande Bretagna circa nel 400-500 d.C. Quindi, poi per esempio Merlino sembra che non sia un nome, ma potrebbe essere un titolo, cioè il druido capo della Bretagna, Grande Bretagna. E quindi in realtà è un mondo di cui immaginiamo tanto, ma sappiamo poco. Bellissima, però diversi decenni fa, la mostra sui gioielli dei Celti che è stata tenuta a Venezia, forse neanche una quarantina d'anni fa. Erano oggetti favolosi, veramente da dire, ma come riuscivano questi artigiani praticamente con il martello a fare certi oggetti favolosi, veramente. Lavoravano loro quasi...
Lavoravano loro?
Non loro, nel senso parola unica, con l'apostrofo.
Sto scherzando.
No, l'immagino. Però sì, erano... infatti ci sono anche dei bellissimi libri, proprio che erano dei grandissimi artigiani. E facevano delle cose veramente eccezionali. Le fibule per tenere legato sulla spalla il mantello, per esempio, erano veramente opere d'arte. Per le persone normali in bronzo, per gli abbienti in oro. So, per esempio, famoso un carro tratto da un'inumazione. C'è il cavallo, il carro completo, tutto fatto in filo metallico. Veramente grandi, grandi artigiani. Proprio artigiani, nel senso di arte, artisti.
Quindi si può comprendere da questo che racconti anche tutta la mitologia degli elfi. questo tipo di...
Gli elfi sono dei personaggi chiaramente appunto mitologici, ma diciamo che sono poco ovviamente reali. Mi interesso più alla parte... storica, quello che è possibile estrarre dai racconti.
Tutta questi artefatti meravigliosi, queste spade, questi scudi.
Sì, ma questo è nel... come dire, da quel mondo è stato preso spunto per creare un po' quello che noi conosciamo, no? Come il mito dell'anello, no? E di tutta la saga, no? Non dell'anello dei Nibelunghi, ma del Signore degli Anelli.
Beh, quello è una delle opere librarie più belle che esistono,
sì,
secondo
sì, sì.
me.
E hanno veramente creato un mondo, ma in realtà c'è, per esempio, ci sono delle saghe scozzesi che nessuno conosce. C'è la, per esempio un libro del Galles, se ricordo bene, il Mabinogion, che sono tutti i miti, tra cui anche il mito del re pescatore. Bisognerebbe, ci vorrebbe una trasmissione, una serie di trasmissioni soltanto su questi argomenti.
Vabbè, te la darò.
C'è un mondo.
Con la prossima radio te la darò.
Beh, dovrò prepararmi perché sono da un po' fuori da questi argomenti, ma sono argomenti che ho a lungo amato. Per esempio le festività celtiche successivamente inserite anche nel calendario cristiano sono le quattro feste principali: Imbolc, Beltane, Lugnasad, la quarta mi scappa, sono per esempio i fuochi di San Giovanni, no? Il Calen di Maggio, no? Una volta tutte le colline attorno a Trieste, no? Per San Giovanni festeggiavano con dei falò, e sono i fuochi di Beltane celtici, e quindi appunto, ogni santi.
Ogni santi è Halloween.
Sì, Halloween, che sì, scusami ma devo dirlo, è una, come dire, una goliardata, no? Ormai è una festa per bambini, ma era una cosa sacra all'epoca, era il capodanno celtico in cui l'anno moriva e rinasceva, e per questa caratteristica di morte e rinascita loro presumevano che i morti e i vivi potessero essere più vicini e quindi poter comunicare. Era
la notte in cui c'era la comunicazione tra i vivi e i morti.
Poteva essere facilitata la comunicazione fra i vivi e i morti.
Si assottigliava il pozzo che...
Esatto, la parete da tra i due mondi si assottigliava. E loro,
qualcosa di vero ci deve essere.
Credevano veramente in questo, tanto che addirittura c'era l'uso, non so quanto possibile o realistico o come dire frequentato come ufficio, in cui una persona chiedeva un prestito e diceva te lo restituirò nella vita al di là. Quindi in questa vita non ti restituisco i soldi che mi presti o le cose che mi presti, ti restituisco nella vita che noi avremo dall'altra parte. Quindi loro ci credevano veramente.
Vabbè, io ho visto in alcune famiglie slovene che nella settimana nei giorni che creano una settimana, tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, accendono una candela grande che dura appunto 7 giorni e la lasciano accesa giorno e notte per appunto per accogliere i loro morti. Interessante, sono tutte cose interessanti. Comunque sì, il calendario cristiano ha sviluppato la stessa tecnologia, diciamo, bellica dei romani, cioè i romani andavano a conquistare i popoli e poi prendevano la loro cultura, non distruggevano tutto, no? Se noi pensiamo alla storia dell'Iliade, finisce con Ilio che viene rasa al suolo, è distrutta tutta la sua cultura e basta. Invece i romani andavano, occupavano e prendevano. E lo stesso è il calendario cristiano, perché anche lo stesso Natale, per esempio, è la festa del sole.
Solis invictis. Quindi... era in fin dei conti la rinascita del sole dopo il solstizio d'inverno.
Dopo il solstizio d'inverno, sì.
Ma se tieni presente, per esempio, che proprio nel calendario gallo-romano di Coligny, ritrovato per buona parte frammentato in bronzo, una tavola di bronzo frammentata in fondo a un pozzo appunto a Coligny, e che era proprio la fusione fra le festività solari circum-mediterranee fuse con le quattro festività, diciamo, celtiche, anche se parlare di celti bisognerebbe specificare, i celti si sono formati, sono nati al centro dell'Europa e però si sono spostati a ondate verso ovest, almeno due ondate principali che si esprimono in due filoni principali linguistici, quello gaelico e quello britonico. quello gaelico in Irlanda, Scozia e nella defunta isola come lingua di Man, e invece il brittonico o britannico nella appunto Bretagna, ma che è rimasto nel gallese e nel cornico, che è passato poi in Bretagna, quindi nella Bretagna francese si parla una lingua brittonica di origine celtica. E quindi, tornando c'è la fusione, no, molto chiaramente nel calendario di Coligny, proprio delle festività celtiche lunari, chiamiamole così, e solari circummediterranee proprie dei romani.
Bellissimo.
Sì, sì, è
vabbè, quindi,
appassionante per me, lo è stato decisamente.
Quindi suoni in questo gruppetto, poi passi per altri gruppetti, dicevi?
Eh sì, e poi siccome...
Ma sempre terzetti?
No, addirittura eravamo in sei in uno dei gruppi. Eravamo rinati come trio con altre persone, e poi pian pianino si sono aggiunto uno, aggiungi due, aggiungi tre, eravamo in sei. E avevamo preso il nome di Bardhrin, che vuol dire poesia bardica in gallese.
A me di questi gruppi qui piacciono tantissimo i percussionisti che hanno la sabbia, le conchiglie, tubi vuoti, tubi pieni, fanno cose stranissime, cioè suoni veramente ricercatissimi.
Beh, ma per esempio uno tipico strumento ritmico percussivo sono i cucchiai. Prendi due cucchiai, li metti con le due concavità rivolte una verso l'altra, infili li tieni nella mano destra e infili un dito per tenerli appena appena separati. E questo è un po', fa conto, come fossero delle nacchere, no? Come meccanismo. E poi li fai trillare, no? Poi fai i suoni chiusi mettendo la mano a coppa su uno dei due cucchiai o la mano aperta.
Sì, ci sono gli stomp che fanno queste cose qui, con le chiavi, i cucchiai, le cose. Sì.
E poi un altro strumento percussivo sono, per esempio, se qualcuno dirà, che schifo, le costole bovine,
sì,
bollite, quindi svuotate dal sì, midollo al centro, e tenute appese fra il dito della mano verticalmente, e agitando la mano a destra e a sinistra, e riesci a farle sbattere assieme, quindi gli strumenti. Beh, una volta i tamburi si facevano con la pelle animale, adesso ovviamente sono tutte le pelli sintetiche, e quindi una volta le corde degli strumenti appunto erano fatte in budello animale, e il bronzo, il rame per le corde è venuto successivamente. Quindi, come dire, in qualche modo gli strumenti avevano un po' dell'anima dell'animale che era utilizzato per la loro produzione.
Insomma, non si riesce mai a parlare, cioè parliamo di tante cose, ma io credo che tutti siano molto interessati, i nostri radioascoltatori, e con questa perla di saggezza ti saluto per questa settimana, ti aspetto la prossima e ringrazio come sempre Riccardo Righi per la sua preziosa collaborazione tecnica.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.